Eccoci qua, buon pomeriggio. E qualcuno di voi dirà: buon pomeriggio, un cavolo, dopo l'eliminazione di ieri. Vabbè, ci sono cose più gravi, anche cioè, ovviamente anche fuori dal calcio, ovvio, ma anche calcisticamente parlando, di questa eliminazione che comunque dispiace, perché si era arrivati lì a un passo quantomeno dai rigori, che poi sono sempre divertenti da vedere. Quindi penso che tutti stessimo proprio sperando ardentemente di vedere i calci di rigore. Invece il gol di Castro ci ha un po' tolto questo piacere. Allora, scriveteci un po' come l'avete vissuta e come ci proiettiamo alla prossima partita, perché oggi faremo inevitabilmente anche quello, archiviamo poi la Coppa Italia, però giustamente un po' ne parliamo. 333 920 170, no? Il primo messaggio è quello del nostro amico, quello sempre molto molto critico con questa, dice: allenatore da cacciare subito addirittura. Kermaschi mi hai fatto giocare prima di ieri, Bernabé fatto giocare sempre fuori ruolo, Corvi era da far giocare. Beh, ne parliamo di tutte queste cose. Insomma, beh, Kermaschi diamogli tempo, adesso lo ha lanciato. Sì, Guaita non è che abbia fatto stravedere, secondo me era anche giusto però testarlo, altrimenti non sai che portierai in casa e devi anche capire un po' per il futuro cosa fare. Ecco Davido, no, Matteo da Roma, scusate, che dice: ciao Alberto, io ci avevo quasi creduto di passare il turno ai rigori, però pazienza, ora testa a Pisa e Lazio dove è obbligatorio fare punti. Io comunque penso che questo 3-5-2 sia una forzatura, con i rientri di Ondrej e Oristanio proverei soluzioni offensive diverse, supportate anche da un centrocampo che secondo me non ha ancora trovato la giusta quadra, anche perché onestamente Ondrej non lo vedo seconda punta, ricordiamoci che il suo ruolo è esterno di sinistra a piede invertito, sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Sì, l'anno scorso faceva nel 3-5-2, però ha fatto bene Matteo, ricorderai, come mezzala di sinistra andandosi ad inserire. Sono un po' dalla tua, non lo vedo proprio una vera seconda punta, però forse insisterei un attimo, perché comunque la combinazione, l'intesa Cutrone-Pellegrino non è che abbia funzionato molto, quindi forse si potrebbe anche variare qualcosa. Allora, Rino critico contro Guaita, non vi dico i termini che ha usato, sono un po' forti. Trabucchi è giovane, ma io insisterei a farlo giocare. Kermaschi corre e poco altro. Lovic bravino, ma ha invertito le scarpe quando se le ha infilate. Sì, quando ha dovuto concludere, fare quella conclusione a rete, peccato. Il migliore del Prato è Benedicciak. Benedicciak, il gol va bene, ma ne ha sbagliati due male. Hernani, Cutrone, Stevez si è fatto segnare da uno alto 160 cm, oddio, non è così basso, è Castro, però vabbè, sì, la marcatura molto rivedibile. È così, dice, i giocatori li deve scegliere l'allenatore. Rino molto arrabbiato oggi, Deluso, si dice anche Davidone, un po' deluso, perché ci speravo ai calci di rigore, ma la partita di ieri deve far meditare sugli interpreti. Guaita da rivedere, Kermaschi con molti giri a vuoto, buona l'intesa Ondrejka e Benek, da rivedere Ondrejka con Pellegrino. Oristanio un po' spaesato, bene Bricchi, Ordonez così così. Io penso davvero che Bricchi ormai sia una certezza di questa squadra. Beh, gioca perché non c'è neanche un ricambio di fatto adesso, per come siamo tirati dietro e con Del Prato che deve scallare, ma a parte che un ricambio non c'è neanche con tutta la rosa sana a un terzino destro tutta fascia, laterale destro, chiamatelo come volete. Però è una bella sorpresa, anche perché era la famosa casella vuota. Oggi credo che lì il Parma non è che hai uno che ti fa la differenza obiettivamente, però hai uno che nonostante sia molto giovane sicuramente può crescere. Ecco, Bricchi mi sembra certamente il profilo più centrato nell'ottica del mercato estivo, nell'ottica appunto di prendere giovani da valorizzare. Penso che siano da inserire molto gradualmente, però, e non in massa. Ecco, questo è un po', secondo me, il segreto poi per farli maturare, un po' come faceva l'Atalanta di Gasperini, che io ho citato più volte in passato, quindi sarò un po' ripetitivo. L'Atalanta prendeva profili interessanti, anche giovani, a volte anche pagandoli, per carità, come del resto li ha pagati il Parma, non è che abbiamo preso gente a mezzo milione, un milione di euro, ma c'è gente da 6, 7, 8 milioni. E poi però ricordo sempre che Gasperini, chi fa il fantacalcio lo saprà, magari ci si faceva un po' ammagliare in estate, poi uno li prendeva al fantacalcio, poi vedevi che Gasperini li inseriva veramente col contagocce, magari faceva un anno di panchina prima di diventare poi giocatori importanti, come lo sono diventati tanti nel passato. Altro messaggio: la partita di ieri sera ha mostrato come possa esistere un Parma anche senza Pellegrino, forse addirittura maggiormente pericoloso. Eresia pensare una formazione che non prevede la sua presenza dall'inizio? Se non è proprio un'eresia, poco ci manca, questo è il mio parere. Allora, altro messaggio. Zero titoli a fine campionato per il Milan, quindi contento per questo telespettatore. Questa grande Inter è destinata a volare. Non so se sia abbia sbagliato chat, forse, non lo so. Siamo Radio Parma, in palla in tribuna. Luigi dice: sono qui a ripetermi per l'ennesima volta, senza infierire su questa squadra che dimostra ogni volta quanto sia giovane e riesce quasi mai a correggere gli errori precedenti. Io aggiungo che per una squadra che deve salvarsi, a non marcare a uomo e non riuscire mai a fare un contropiede produttivo è una cosa molto grave. Auspico un miglioramento almeno da gennaio in poi, vero anche questo, Luigi? Dimenticavo Lovic, molto bene, dice Davidone. Poi dopo parleremo anche di Lovic. Ecco la designazione, ce la manda immancabilmente Luca per lunedì. Pisa Parma ore 15, ve lo ricordo, collegamento con noi 14.45, è festa l'8 dicembre. Se dovete andare a lavorare, quindi non ci andate, non togliete la sveglia, quella che c'è sempre, automatica, perché fa brutti scherzi. Arbitro signor Doveri di Roma, insomma, uno bello esperto. Assistenti Mondin e Luciani, quarto uomo Perri, VAR Camplone, all'Avar c'è Pezzuto. Io al VAR Camplone, anche qui, sapete, sono una frana sui precedenti, ma non ho grossi ricordi. Abbiamo fatto bene a non riscattare Vogliacco. Già, i nuovi li abbiamo pagati poco, dice Luca. Sai che anch'io non mi ricordo in quale serata, forse fuori onda, parlavo di Vogliacco e dicevo un po' quello che hai detto tu. Qualcuno mi ha detto: ma però sì, insomma, in realtà non supervalutiamolo troppo. Però io sono con te, a me Vogliacco oggi non farebbe schifo e servirebbe numericamente. Vito, io sono sempre fiducioso. Ma che novità, Vito, questo lo sapevo. Ma sentire certi commenti anche dopo ieri a certi giocatori che andavano testati mi lascia una certezza. Non è vero che i tifosi sostengono la squadra quando si impegna e gioca dignitosamente, è una bufala, guarda sempre solo il risultato. Alla fine però tutti sul carro. Forza Parma, forza Magico Parma, Vito. Volevo fare una domanda, ma chi ha investito 40 milioni delle squadre che lottano per non retrocedere? Retrocedere? Facciamoci una domanda, pensiamoci, ma questi conti li faremo alla fine, Roberto. Li possiamo anche fare in corso d'opera. Noi ovviamente commentiamo quello che vediamo con la dovuta misura, ecco, però senza mantenendo, insomma, la fede nelle nostre idee, ecco. Rimango fiducioso per il futuro, ma purtroppo siamo un po' grami, molto parmigiano. Mi fanno dormire male la notte, basta soffrire così, Enrico. No dai, però non è il caso di dormire male per una partita di Coppa Italia, obiettivamente. Poi dopo lunedì sera ne riparliamo. Invece Pisa tappa fondamentale per Bologna, peccato. Comunque una riflessione su Ristagno, questo è un po' 60, gli ultimi anni dove ha giocato, a parte qualche partita, sempre deluso. Spero di sbagliarmi, l'eterna promessa che non sboccia mai. Cosa ne pensate? Il rischio c'è, per fare una citazione famosa, parliamoci chiaro, il rischio c'è. Caro un po' 60, e infatti, se ribadisco, quando è venuto da noi io ero piuttosto contento, leggevo poi i commenti dei tifosi del Venezia che sembrava ci avessero rifilato una mezza sola. Vediamo, finora ingiudicabile, il talento c'è, però insomma sì, è un po' di anni dal Cagliari di Ranieri così che non sboccia, quindi c'è un po' da guardarci dentro, da vedere. Speriamo che Parma invece possa trovare il suo ambiente ideale ed esprimersi. Fa male, ma non si molla un Kaiser, letteralmente. Avanti crociati, Federico da Medesano. Sì, fa male perché ormai eravamo arrivati lì anche con un buon primo tempo, tra l'altro una buona mezz'ora, poi dopo vabbè, è cresciuto il Bologna, ci mancherebbe, gioca in casa. Poi il Bologna è il detentore di questa competizione. Ci tiene, ha visto che si può e come andare in fondo, gioca bene. Secondo me verosimilmente questo può essere il grande obiettivo stagionale del Bologna. È vero che poi c'è l'Europa che è importantissima, però insomma un trofeo è un trofeo, anche se l'hai già vinto l'anno prima, anzi forse ha maggior ragione per quello. Facciamo il punto dai con il servizio di Marco Balestrazzi e poi abbiamo il primo ospite.
La Coppa Italia va in archivio, il Parma volta pagina, pensando già alla trasferta di lunedì a Pisa. Al Dallara tanto turnover, dal primo minuto questa ha schierato solo tre titolari, Brigi, Keita e Del Prato. Ancora 3-5-2, nota positiva Benek su tutti, non solo il gol pimpante come nel girone d'andata dell'anno della promozione. Due occasioni sprecate ma in crescita all'Ovic. Sfortunato il debutto di Trabucchi, male sul primo gol. Evanescente Ondrejka, disorientato Oristagno. Corre tanto Cremaschi, ma ancora bisogno di tempo. da rivedere Guaita, incerto, coi piedi. Un Parma sperimentale che non lascerà traccia, ma aiuta a capire le scelte fatte fino ad oggi da questa. La rosa, almeno fino a gennaio, è tale, con i suoi pregi e i tanti limiti di qualità e inesperienza. La costante sono gli errori, anche ieri costati carissimi in occasione di entrambe le reti subite. Verso Pisa restano molti dubbi, anche sul modulo. Squalificato Troilo, infortunati Cercati e Ndiaye, gli unici centrali disponibili sono Del Prato e Valenti. Nel 3-5-2 di questa c'è posto per Trabucchi, che però ieri ha pagato dazio. Possibile allora un passaggio d'emergenza al 4-4-2 con vari candidati a giocare a sinistra, davanti a Valeri, Sørensen, Ordóñez e Ondrejka. Ma lo svedese, ieri in campo solo un tempo, potrebbe anche sistemarsi al fianco di Pellegrino, che al pari di Bernabé ha riposato.
Palla in tribuna.
E allora adesso ci proiettiamo anche verso Pisa, ma torniamo, restiamo su Bologna con il primo ospite, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao Alberto, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, ci avevamo fatto la bocca ai calci di rigore perché sono sempre divertenti, poi al netto della delusione per la o meno, insomma, quanto pesi questa delusione, ma lo chiedo a te, fammi un po' un quadro di come va presa questa eliminazione.
Allora, è stato un esito... purtroppo è arrivato proprio all'89esimo, quando si pensava ormai di essere riusciti a mantenere calci di rigore, ma visto il secondo tempo del Bologna, fatte salve le due clamorose occasioni mancate da Lovi, che però sono state momenti estemporanei della partita, il Bologna aveva preso campo e stava dominando il Parma, insomma era tornato il Bologna, che si è visto il campionato qui a Parma, però insomma il divario tra le due squadre si è rampiato, anche perché mentre questa ha tenuto in panchina diversi titolari, a un certo punto poi l'italiano li ha messi tutti i migliori in campo, e quindi diciamo la partita di ieri mi sorprende alcuni commenti molto positivi che ho visto. Devo dire sinceramente che, a parte la prima mezz'ora dove però sempre un Parma prudente, però ha fatto buone cose con l'imbucata che ha consentito il gol di Benedicia, però ieri ho l'unica nota veramente positiva della partita che prendo e porto a casa volentieri, è quella di Ondrejka, che deve fare ancora gamba, perché ovviamente reduce dall'infortunio che è stato serio, ma per fortuna un infortunio di quelli di cui poi i giocatori non hanno conseguenze psicologiche, perché la frattura, quando non senti più male, sei recuperato, non pensi più che ti puoi rompere il ginocchio, è diverso, perché uno pensa sempre. Quindi per cui ieri è stato molto positivo nel primo tempo, come già nel pezzo di partita che si era intravisto nel secondo tempo con l'Udinese, quindi è un giocatore che secondo me potrebbe andare ad affiancare Pellegrino in attacco, come diceva prima nel servizio di Marco Balestrazzi. Per
sì,
il resto
sono una sconfitta, Gianluca, una sconfitta dignitosa, soprattutto nel punteggio, perché è arrivata, non è che sia stata una prestazione comunque di cui esaltarsi.
No, è una prestazione, ripeto, c'è l'interna che era su Lovic. Allora, ieri non ha giocato male, ma dire che Lovic adesso sta uscendo da non so che cosa, ieri ha giocato semplicemente da terzino sinistro, laterale sinistro, braccetto sinistro, quello che chiamate come volete, che siccome Bologna non lo curava molto, perché non si preoccupava di lui come invece gli altri si preoccupano quando gioca Valeri, ha fatto quello che voleva e non l'ha fatto male, però quando si è trovato davanti al portiere sul suo lato, perché è il sinistro, era il piede sbagliato, quello che vuoi, però due occasioni da gol clamorose le ha mancate, quindi ha fatto l'imbucata bellissima per Benedicta, ha giocato bene, cioè la prova più che sufficiente, ma non è una prestazione dalla quale io dico meno male adesso abbiamo trovato un titolare, no. Abbiamo trovato uno che potrà sostituire Valeri all'occorrenza, con un gradino sotto però dal punto di vista tecnico. La nota positiva è quella di Ondrejka. In difesa purtroppo abbiamo visto Trabucchi inadeguato, c'è niente da fare, un giovane nostro deve avere, però il gol che ha preso è inaccettabile a livello di Serie A, non puoi farti sorprendere da Rowe, che sì, è un giocatore che Bologna ha pagato, ma che è una riserva della riserva del Bologna, capiamoci. E poi oltretutto è andato sul palo e la palla gli è passata in mezzo alle gambe dopo. Quindi insomma
sì, è un giovane che insomma va fatto un attimo, ci sono
Cristo,
giovani,
ma non sono pronti, punto. Il discorso del Parma è: noi abbiamo tanti giovani che devono crescere, benissimo, chi li fa crescere questi giovani? Per chi in campo gli dà l'esperienza che serve? Chi gli chiama il pallone? Chi gli dice cosa devono fare? Questo è il problema del Parma oggi, non è altro. io non metto in dubbio che ci siano tanti giocatori che cresceranno e diventeranno, insomma, dei grandissimi giocatori, non credo, ma comunque non dei nuovi Bonnini, non vedo nel Parma dei nuovi Bonnini o dei nuovi Leoni in questo Parma. Ma detto questo, il problema è che si trovano lì a fare il compito che gli viene assegnato, magari anche bene, ma quando c'è un attimo di difficoltà di accelerazione degli avversari, tracchete, arriva l'errore. Cioè i due gol presi dal Bologna sono fondamentalmente due errori gravi difensivi. Sì. Sono episodi, ma quelli dell'Udinese come sono stati?
Ma poi il calcio di oggi, soprattutto in Italia, è fatto dai episodi.
Non puoi continuare a fare errori difensivi e gli altri non ne fanno, e che tu, o se li fanno tu non li sfrutti. Ma così si perde, ragazzi. Cioè, ieri Bologna ha fatto il minimo sindacale per battersi, e ci sta, Coppa Italia è andata bene, non si è perso in modo clamoroso, e quindi va bene così, per il morale, per tutto. Ma non prendiamo, cioè, allo stesso guai che tra i pali, se devo dirla tutta, i difensori mi erano sembrati più sicuri con Corri dietro che con lui a passare il pallone.
E come ti è sembrata la sua prova? Anche a me non è che, insomma, va detto che sarà stato arrugginito,
diciamo, non ha commesso errori decisivi, non ha fatto errori importanti, quindi, diciamo, da 6, 5,5, se dobbiamo giudicare il fatto che sarebbe un po' più di esperienza, che doveva portare un po' di contributo, mi è sembrato ancora non pronto, lui magari crescerà, dico, per
io credo che questa l'abbia mandato in campo proprio per vedere a che punto è, anche perché sennò poi non hai mai modo di testare.
Lui ieri non è che c'avevi spazio, ieri c'era la partita, doveva giocare, devi vederlo prima o poi. Dopo,
ma lunedì,
ieri,
lunedì secondo te cosa succede? Io secondo me torna Corvi.
Ma allora lunedì, alla luce della prova di ieri di White, io farei tornare Corvi, perché con l'Udinese è vero che ha sbagliato, ma poi io andando a rivedere devo dire l'errore c'è tutto, l'uscita è stata un po' azzardata, ma la difesa lo ha aiutato zero a meno, Valenti fermo, però lo statuario, eccetera eccetera, poi c'era Zaniolo e quindi vabbè,
e poi
dopo,
è stato un errore di esuberanza, dopo come dici tu si è ripreso.
Un errore, certo, non voglio, è un errore, c'è costato, però nel resto della partita poi non ha accusato il colpo, poi ha fatto le sue rimesse, ha giocato, quindi visto che comunque si allena all'inizio stagione con i compagni, visto che i compagni comunque gli hanno dato fiducia, a me interessa quello più che il resto. Mentre ieri sera erano esitanti a passare la palla a Guaita, quando c'era Corvi non l'hanno fatto, quindi io a Pisa lunedì, la partita che è un vero spareggio, perché se perdiamo a Pisa rimaniamo, diventiamo terzultima, soprattutto rimaniamo staccati da tutte le squadre che contano, perché dietro ti rimane soprattutto la Fiorentina, che non credo rimarrà dietro a noi fino a fine stagione, più un Verona, comincerebbe a essere pesante, quindi la partita è importantissima. E allora io terrei ancora Corvi in attesa che guai, perché comunque ha 400 partite professionistiche alle spalle, quindi prima o poi, insomma, la forma la troverà, ma era fermo da 5 mesi, per cui deve ancora un po', secondo me, un po' arrugginito. Se farà giocare Guaita sarà una scelta sua in base agli allenamenti, e poi speriamo bene, insomma. Però in questa partita specifica, visto ancora il momento interlocutorio, io darei ancora fiducia a Corvi, che comunque non ha dimostrato di patire il colpo di ballottaggio o non ballottaggio, insomma, quindi non ci sono problemi psicologici da quel punto di vista, ecco. Poi sarà Guaita poi titolare designato per il resto della stagione, benissimo, io non faccio questioni di come altri, cioè il portiere gioca chi deve giocare, il portiere basta che ne venga battezzato uno, per adesso è Corvi per necessità, poi o Corvi o Guaita, ma quello deve essere, non una partita uno, una partita l'altro, perché sennò il portiere è un disastro, è l'unico giocatore che deve essere un titolare e non un titolare con alternativa. L'alternativa va bene se il titolare manca, come è successo per Suzuki. E per il resto vedremo, c'è il problema della difesa, perché la difesa 3 non c'è, nel senso non
cosa,
ci sono 3.
Cosa pensi che farà per la difesa?
A questo punto, visto il disastro di ieri, secondo me farà una difesa 4 che comunque puoi provare, visto anche l'assetto del Pisa, insomma ci sta, una difesa 4 con Del Prato e Valenti centrali obbligati, probabilmente Bricchi confermato a destra, e poi a sinistra si vedrà se arretra un centrocampista o chiede a Valeri, insomma, il compito che poi faceva con Pecchia, magari mettendo Ondrejka a fianco di Pellegrino, che è in grado di, insomma, di poter dare un supporto secondo me maggiore di quello che non ha dato Cutrone, che anche ieri quando è entrato ha fatto molta confusione ma poca sostanza, quindi non è il suo ruolo, insomma, poco da fare.
Risco te, Ondrejka è la spalla ideale per Pellegrino, seconda punta.
Ondrejka è il giocatore che serve per dare palloni a Pellegrino, che non ha una tecnica sopraffina, ma vede la porta, prima, di testa le prende, e l'abbiamo già visto, ma anche di piede, se deve fare un'azione molto manovrata, cioè con giocatori da scartare o comunque in profondità, se da solo, come ha dimostrato Verona, può anche fare, ma ha un po' di difficoltà, diciamo, nel palleggio per scartare l'avversario, ma preso il pallone, dato in mezzo all'area, si gira e tira. Questo è, sì, Pellegrino. Sì, è vero. Cioè, è imprescindibile. In questo Parma è una delle poche note positive quando non ha giocato bene, perché gli sono arrivati zero palloni, come purtroppo è accaduto in molte partite.
Ecco,
in questa
rispondi a un radioascoltatore che prima ha detto: ma è ipotizzabile secondo voi un Parma senza Pellegrino titolare? Io ho detto: no, ho molti
in questo
dubbi.
Momento è una follia. Cioè, se togli Pellegrino, togli la punta unica che segna. Cioè, sì. Ragazzi, anche Benedice, bravo, ieri ha segnato il gol, poi ne ha sbagliato un altro.
Sì.
Cioè, vi ricordate voi dei gol clamorosi falliti da Pellegrino in questa stagione? Forse uno, due, ma i palloni, cioè, quelli che gli sono arrivati, o gli ha tirato in porta, o comunque o ha segnato, o ha tirato in porta, o comunque ha fatto qualcosa che, ma gol mangiato davanti alla porta, o comunque con un'occasione facile, io forse uno adesso a inizio stagione, ma insomma è un bomber, cioè è l'unico che abbiamo, sì. Teniamocelo
poi
stretto.
Ha, ha un peso che secondo me Benek, che ha il fisico, non è una questione di fisico, ha un peso,
sì,
che Benek,
ma
non ha. Benek mi sembra sempre un po'
leggero.
Esatto.
Li tiene. Pellegrino lotta da solo contro quattro difensori, tre, sì, quattro difensori in area. Se lui avesse una squadra a supporto un po' più, come dire, di stampo offensivo, e Parma di adesso non è in condizione di farlo, ma se avesse, sarebbe un giocatore, credo, da doppia cifra già da adesso, già da poco dopo il girone d'andata, perché non è un super giocatore, ma è un attaccante vecchio stampo che guarda e vede la porta, basta che gli arrivino dei palloni. Quindi secondo me togliere il Pellegrino sarebbe veramente una mossa suicida, perché in questo momento non c'è nessun giocatore che lo possa sostituire. Cutrone è un giocatore che ormai è nella fase non discendente, ma insomma è avanti nella carriera, a parte le prime due stagioni al Milan non è mai andato in doppia cifra nella sua carriera.
Infatti questo ti volevo dire, alla fine è nella fase sua, nel senso che sempre questo è stato, a parte quell'exploit lì un po' dovuto...
Questo è Cutrone, Djuric ormai insomma è un buon supporto secondo me in alcuni momenti della partita finale, ma altro non c'è. Benedica sì, va bene, è un di più, qualcosa che puoi mettere in campo, ma non per Pellegrino. Due giocatori, Pellegrino e Bernabé, sono fuori discussione. Bernabé negativo sì, ma chi è che ha una tecnica come Bernabé in questo Parma?
Sì, cioè, sì.
Togli Bernabé, poi cosa mettiamo?
Poi forse, come dice qualcuno, l'abbiamo sempre fatto forse anche di più di quello che è, responsabilizzato troppo. Bravissimo giocatore, in B face la differenza, in Serie A punto di domanda.
Sì, c'è da valutarlo, ma ripeto, comunque ha tecnica tra i piedi,
certo,
cosa che anche la crescita di Sorensen, benissimo, sono contento, ma è un giocatore che comunque più di tanto non potrà dare, cioè non ha piedi sopraffini Sorensen, è un giocatore di quantità che va benissimo, ma serve qualcuno di qualità anche. Keita è un giocatore che fa masse, va benissimo, nella difesa comunque diciamo, ha provato Esteve, un disastro, nell'azione del gol di Castro, ha dimostrato che non è un centrale difensivo, non è colpa sua, ma non è un centrale difensivo. L'altro è Trabucchi e nel primo gol la colpa è sua, quindi i due che ha provato hanno detto che se prova la difesa 3, speriamo che il Pisa non abbia attaccanti in grado di sfruttare quelli che saranno sicuramente ingenuità e errori che verranno commessi durante i 90 minuti. Quindi più probabile, io credo, una difesa 4 con... Valenti e Del Prato, certezze al centro. Del Prato tra l'altro nella difesa 2 si trova secondo me meglio che nella difesa 3 per certi versi, e con Brischi che ormai comunque, anche se ieri un po' insufficiente, però insomma il suo lo fa,
non è
un giocatore che insomma è uno dei pochi che si è dimostrato abbastanza pronto alla contesa. A sinistra Valeri, magari con un break a fare il supporto di Pellegrino, e in mezzo c'è solo abbondanza di scelta perché sono tutti mediani, quindi a parte Bernabé, per cui da
almeno lì.
Sorensen a Keita, a Estevez, a Ordóñez, mettici chi ci metti, non cambia poco, insomma. Questo è un po' la cosa. Il Pisa è un'avversaria a portata, attenzione, perché l'Arena Garibaldi è un'arena vera, eh? è veramente uno dei pochi stadi di Serie A dove Tardini si dice sostiene il pubblico, ma Tardini è uno stadio, teatro. L'Eglia è un'arena, è una Plaza del Toro.
L'abbiamo conosciuto perché, dai, un po' di B, noi ce la siamo fatta, c'era sempre il Pisa, quindi abbiamo visto in Serie A ancora di più. Ma la vera domanda è: firmeresti per un pareggio lunedì?
Sì. Alla luce del successo col Verona, io 4 punti in queste 3 partite alla vigilia per me sarebbero andati bene, poi se arrivava di più meglio. Ma un pareggio va bene, siamo davanti noi, è dietro il Pisa, quindi. Un pareggio va bene,
bisogna fare
noi
i conti con la matita, se poco da illudersi, dai.
Allora, se arriva una vittoria, è che caspita, e chi non la vorrebbe? Ma un pareggio,
il vecchio adagio per cui un pareggio
come le formichine, perché questa è una squadra che può illudere ma ha dei limiti e quindi deve fare i punti. Attenzione, chiudo questa cosa dicendo, non è che io stia facendo una de profundis al Parma, questo campionato di Serie A è di basso livello e ci sono delle squadre con le quali ce la giochiamo, non tranquillamente, ma ce la giochiamo, non sono superiori a noi, cioè non sono superiori, noi non siamo superiori a loro, ma con il Pisa, con il Lecce, dove abbiamo infaustamente perso in casa, con il Verona abbiamo visto, cioè sono squadre, lo stesso Cagliari, sono squadre con cui te la giochi, non è assolutamente, non è, però bisogna prendere le cose piano, punto a punto, eccetera, pensare a una crescita stratosferica della squadra che possa andare oltre, no, cioè questo possiamo essere in posizioni più tranquille grazie a una serie di risultati positivi, ma considerato che poi avremo la Lazio e la sosta involontaria, insomma, perché il Napoli è impegnato in altre cose, e poi alla fine dell'anno la Fiorentina, avremo Lazio e Fiorentina al Tardini, saranno due partite pesanti, insomma, ecco, dove bisognerà impegnarsi per fare risultato. Si è vista Lazio ieri sera contro il Milan, insomma, non è una squadra fuori forma in questo momento la Lazio, quindi attenzione,
tutt'altro,
perché
tutt'altro.
Gioca bene e ha molti giocatori che giocano veramente a calcio di alta tecnica. Hanno avuto un po' di confusione con lo stop al mercato estivo, ma adesso si sono ripresi, hanno un allenatore che fa giocare calcio, gioca l'attacco, e quindi per cui pensiamo a Pisa, io sono non fiducioso ma moderatamente fiducioso di una prestazione, che anche perché anche loro in difesa qualche errore magari lo commettono, ecco, io ripeto, il giocatore che mi ha dato fiducia ieri è Ondrejka, che non sarà un fuoriclasse, ma ha giocato molto ma molto meno in Serie A di Sorensen, molto ma molto meno di altri, e però l'abbiamo già visto, quindi vuol dire che quando un giocatore è buono le qualità si vedono subito, non è che devi...
Sono d'accordo, c'è mancato anche tanto in questi
istanti. Altro che, era il tipo di giocatore, è la perfetta spalla per Pellegrini, quello che apre spazi, va dentro in profondità, apre spazi, appoggia la palla in mezzo se c'è bisogno, se c'è da tirare tira, e tira anche abbastanza preciso, quindi è un buon giocatore che credo possa essere, insomma, quello che davanti dà un qualcosa in più, senza esagerare, però è il giocatore che serve, che è mancato tanto e che serve al Parma, che avrebbe come eventuale sostituto Ristagno, che ieri non è stato non è andato benissimo, ma secondo me è un altro giocatore che qualcosa in termini di qualità lo può dare. Il suo difetto di Ristagno, secondo me, è che lui ha una testa che deve, se non è titolare si perde un po', ecco, questo è.
Lo impareremo,
non è un subentrante nato, ecco, diciamo così.
Gianluca Zurlini, grazie mille, chiaro come sempre. Ciao Gianluca, a presto.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Allora, adesso prima della pubblicità una sfilza dei vostri messaggi. Perché continuiamo a far giocare gente come Hernani, che è palesemente un semi-ex giocatore o comunque fuori condizione per la Serie A? Bella domanda. Il vantaggio va preservato, inutile dire sempre sconfitta a testa alta, ogni tanto fare un upgrade non ci farebbe male. No, ma su questo perfetto, sono perfettamente d'accordo. Poi, altri messaggi... Mercato in entrata, horror, Pincolini, Docet. Nessuno può credere che Cherubini sia occupato direttamente del mercato, purtroppo, dice Pippo. Ah, in effetti, ufficialmente gli uomini di mercato sono altri, lui è l'amministratore delegato. Poi c'era un messaggio con Enrico. No, questo l'avevo già. Questo l'avevo già letto. C'era questo. Eccolo qua. Ieri sera. Si è parlato di difesa 3 o 4, centrocampo 2 o 3, poi però il calcio si riduce a questo. La Cremonese a Bologna ha avuto 5 occasioni, ha fatto 3 gol e ha vinto. Noi con 5 occasioni solo uno. Per salvarsi bisogna essere Vinicio e noi non abbiamo attaccanti ad alta percentuale di segnatura, dice Primo. Vinicio, mi sfugge una citazione, aiutatemi. Ho il T9 qui che ha tradito il nostro amico Primo. E lo diceva anche Rino nel suo messaggio, dice 5 occasioni devi trasformarne più di una. E che Brusè da ieri, se andavamo ai rigori passavamo noi, non so, dipende un po' qui dall'inflessione dialettale di dove siete. Simone, sbaglia il portiere come ne sbagliano i gol davanti, fa più rumore il portiere. Sì, questa è sempre una grande novità, caro Simone. Ascoltare lo Zurlo parlare del Parma è sempre un piacere, quasi sempre d'accordo con lui. Bisognerebbe vedere il quasi, fa la differenza. Proviamo una volta a fare la partita difesa a 4 duali d'attacco più Pellegrino. Possibile che fino ad ora non siamo riusciti a farla, solo reazioni nervose, c'è sempre da sudare freddo, scrive Enrico. E poi, secondo me, la questione non è che la spalla è ideale per Pellegrino, ma chi è il più in condizione ci può portare un gol in più, e questo è senza dubbio Ondrejka. Al massimo Benedicak, ma sicuramente non Cutrone. Ancora Davidone che dice, vediamo, riprendo da qui. Zurlo da Monumento, in pochi minuti dice tutte le cose giuste e sacrosante che tutti abbiamo visto e pensato, grandissimo. E poi ancora, bravissimo Zurlo, Corvi assolutamente poco aiutato dalla difesa del gol, uscita avventata è vero, ma non tutta colpa sua sull'assetto difensivo generale durante l'azione. Per il pareggio io, se volete, inizio a firmare anche adesso sino a lunedì, anche perché con la Lazio la vedo molto complicata, più che cinici, forse, più che cinicio, ah ecco, intendeva cinici, sì. Grazie Davidone, prezioso. E poi, ho visto il nostro portiere molto insicuro, pensavo che portasse tranquillità con la sua esperienza, Mark. Ma sì, pensavo un po' tutti. Se proprio vogliamo dare un attenuante, che ci sta, che non gioca da molto, e per un portiere anche di esperienza non giocare da molto non è poco, a livello di condizione mentale, conoscenza dei compagni. Ripeto, secondo me è stato saggio farlo giocare ieri, perché comunque tu allenatore devi testarlo, devi vedere un po' che livello è sto portiere in una partita ufficiale, per capire poi, per avere tutte le carte in tavola per fare poi le tue scelte, mi sembra sacrosanto. Corriamo che sono già le 14:37 quasi, pubblicità, tra pochissimo.
Palla in tribuna. Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli di auto. Servizio riparazioni rapide. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative, collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info telefono 0521 98 3708 o www.carrozzeriaautoparma.com. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme, allora sentiamo un po' come l'ha presa un tifoso doc come Paolo Conti, o di OCG, o meglio, più che doc, vero Paolo? Ciao!
Sì, vabbè. mettici qualche altra lettera che così viene ancora più lunga.
Visto che tu ne sai di vini, sei un...
Sì, un po' di vini, sicuramente più che di calcio.
Beh, ma su questo, insomma, di calcio non abbiamo la presunzione di saperne più di chi lo fa di mestiere, però nel nostro piccolo, diciamo, la nostra.
Certo,
sempre
certo,
un po' fastidioso, dai, perdere col Bologna, un derby.
Sì, mi è veramente... Anche perché io sono un po' fuori dal coro. A me il Parma ieri sera non è dispiaciuto per niente, sinceramente è una partita che avremmo benissimo potuto portare a quel punto lì, a prendere un gol un minuto o due della fine, sì, si poteva benissimo.
Chi è che ti è piaciuto di più, parlando di singoli?
Ma dunque, direi che mi è piaciuto Benedictus, che è quello che ha fatto sì, anche il gol, ma diciamo che chi mi è piaciuto meno, anche se non è stato determinante per il risultato, è un portiere che non lo vedo molto.
Non ti ha impressionato, via, per usare un eufemismo?
Ecco, sì, non mi ha impressionato tanto. Sinceramente, secondo me di giocatori che hanno giocato male non direi che ce ne sono stati. Mi è piaciuto anche abbastanza Lovic. La loro partita l'hanno fatto un pochettino tutti, però chiaramente è finita male, ma è finita male.
Era un po' un fastidio, la butto lì come provocazione, era un po' un fastidio della Coppa Italia quasi.
Stavo facendomi la bocca a vedere pensando di vedere i rigori.
Un po' tutti. Diciamo, ma chi tirerà, chi non tirerà? Quando è entrato Hernani ho detto, ecco, l'ha messo per
esatto,
i rigori.
Esatto, e sono rimasto un pochettino deluso da tutto questo.
C'è da berci un bicchiere sopra e pensare a Pisa.
Sì, punto. Ma il nostro obiettivo è quello che dobbiamo fare i punti lunedì, ecco, a Pisa. Sì, cominciamo a farli lì i punti.
Ma firmeresti per un pareggio a Pisa? Zurlini ha detto sì, firmerei per un pareggio. Tu, Paolo Conti, come la metti?
Io in genere non firmo mai per i pareggi.
Lo sapevo.
Per cui, anche perché poi con un punto non è che vai tanto lontano. E poi anche uno scontro diretto, certo che se piuttosto di perdere, ma però no, io quella partita io la volevo vincere.
Fare uno scherzetto al Pisa, che è squadra solida, poi tra l'altro ci collegheremo anche con Pisa, lo dico per i radioascoltatori, squadra solida, però insomma, ecco, se bisogna effettivamente, visto che questa dice che il Parma va sempre in campo per vincere, devi farlo necessariamente, anche se non lo fai a Pisa.
Sì, magari cerchiamo anche di fargli fare un po' un gioco appena appena, anche qualche volta un pochino diverso a questo, perché se loro sempre il solito, ormai l'hanno imparato tutti il gioco che facciamo noi.
Diventiamo un po' prevedibili. Senti, se il Parma fosse un vino, che vino sarebbe? Ci fai un paragone enologico?
Il Parma di questo momento?
Il Parma di questo momento.
È una bella gara.
Un vino poco strutturato, dai.
Sì.
Un vino giovane.
Vabbè, un grignolino.
Accontentiamoci.
D'accordo.
Paolo, ultima domanda, confermeresti Guaito o rilanceresti Corvi con il Pisa? O meglio, confermeresti Corvi rispetto al campionato o lanceresti Guaito in campionato?
Assolutamente sì.
Corvi?
Senza il minimo dubbio, Corvi sì.
Anche questa era una domanda retorica per te. Paolo Conti, certo. Grazie mille per essere stato con noi, alla prossima. Ciao,
grazie
Paolo.
Grazie a tutti.
Ciao, ciao. Allora, qualche messaggio, si sta scrivendo in tantissimi, non so se è il vino che vi ha stappato. Certo che se fa la cavolata anche il capitano siamo fritti. Perché ha buttato in fallo laterale quella palla? Me lo sono chiesto anch'io. Bella domanda, hai fatto bene a rilevarlo. Credo sia Mark che ci ha scritto questo messaggio. Poi, no, Mark era sotto. Fabrizio dice, Corvi, Del Prato, Brichi, Valenti, Estevez, Valeri, Keita, Ordóñez, Bernabéu, Andreca, Pellegrino, Ristagno nel secondo tempo, NB, non firmo per il pareggio, si deve vincere. Questa è la sua formazione per Pisa. Trabucchi giocherà anche contro il Pisa, chiede Lorenzo. A sensazione ti direi di no. Ovviamente ti direi di no. È un ragazzo di valore, però non tutti i giocatori sono leoni che lo butti nella mischia e sappiamo com'è andata. Poi lui so che è uno molto esigente con se stesso, ci sarà anche rimasto male ieri sera. Ci vuole un lavoro ben fatto, perché le potenzialità ci sono, vanno fatti crescere nel modo giusto, i giovani, bruciarli un attimo. Chico ci scrive, il problema di ieri sera, non smetterò mai di dirlo, 3-4-2-1 tutta la vita con i trequartisti che vengono a dare una mano davanti al mediano e regista per fare ripartenze. Le colpe, non me ne voglia questa, ma le hanno date ad Allegri contro di noi, quando noi sembravamo il Bologna, perché anche lui gioca nello stesso modo, con una qualche ripartenza in più, ma siamo lì. Ci voleva Palladino a Parma quest'anno e stavamo parlando di altre cose. Francesco da Verona dice, io vedo molto bene Ondrej e Pellegrino con Bernabé alle loro spalle. Cutrone dovrebbe entrare a partita in corso, sempre forza Parma. Luigi invece dice, oltre che Guaita, a me ieri sera ha impressionato in modo molto negativo l'ingresso in campo di Hernani. Sì, l'ha scritto anche un altro radioascoltatore. Roberto da Modena, avete un possesso palla del 28%, che tra l'altro è il peggiore della stagione. Avere un possesso palla del 28% non può garantirti di tenere un vantaggio né tantomeno vincere le partite. Il problema è quello, serve un'inversione di tendenza in questo senso, potremmo salvarci. Sì, è giusto, io non campionerei la stagione guardando la partita di Coppa Italia contro il Bologna, che comunque sì, ieri è anche a basso ritmo per più di mezz'ora, però è una squadra che gioca un gran calcio, oggi come oggi. Aveva pure perso con la Cremonese, il che è un aggravante poi per il Parma, perché avevano voglia anche di riscatto. Quindi non esemplificherei questa stagione sulla partita di ieri, anche se poi molte cose sono assolutamente applicabili al campionato. Sono d'accordo anche io sul portiere, dice quest'altro Davidone questo. Nonostante difenda la categoria, come tu ben sai, l'ho visto un po' incerto. Sembra assurdo, ma secondo me era un po' emozionato per il debutto in Italia dopo essere stato fermo un po'. Questa è la mia idea. No, ma ci sta. Sarebbe anche comprensibile. Per caso Rowe era al suo primo gol stagionale, così aggiorno la mia statistica, Ermanno da Corcagnano. Ebbene sì. Scusate, ma con 12 vittorie in 90 partite nella gestione Kraus siamo a ragionare se va bene un pareggio. Vediamo una vittoria in 9-10 partite, ma di cosa stiamo parlando, Gianluca? Quindi, cioè, non firmeresti tu, mi sembra di capire, o sì perché se ne vincono troppe poche quindi hai paura di perdere? Ah, era Milena quella della domanda sul fallo laterale del Prato. Sono in disaccordo con l'ospite, con un punto non ci fai molto. Sì, ma se perdi il Pisa fa 3 punti e di scontri diretti ne abbiamo già persi troppi. Lorenzo, vero anche questo, ci ho pensato adesso, mi ci fai pensare anch'io. Sì, io infatti direi è importante non perdere, poi fate voi le altre conclusioni. Siamo tutti illusi, ma i numeri sono decisamente a favore del Bologna. 11 calci d'angolo, 39 cross, 16 tiri in totale. Noi invece sempre a difendere. Mark, ineccepibile, caro Mark. Non possiamo fare a meno di Benek in questo momento, per lui molto positivo. Vedremo come la pensa questa. Pareggio è oro, tanto non vinciamo mai, scrive... Ah, Gianluca, sì, quello del messaggio sulla gestione Krause, così ha chiarito il suo pensiero. Facciamo così, prima di andare in pubblicità, ascoltiamo Carlos Cuesta, cosa ha detto ieri in conferenza stampa.
Buonasera, Mario Giunta di Sky, e buonasera mister. Ho due curiosità. La prima, è chiaro che uscire sconfitti così in un derby dalla Coppa Italia fa male, fa malissimo, lo so, lo comprendo. Quanto rammarico c'è, specialmente per il primo tempo che avete fatto, primi 35-38 minuti, molto molto bene, secondo me. E la seconda, quanto è importante aver ritrovato anche in una serata del genere giocatori come Ondrejka, come Oristanio, che possono allungare un pochettino anche le tue rotazioni da qui al proseguo del campionato.
Secondo me è stata una prestazione ottima per la grandissima parte della partita e siamo orgogliosi di quello, del cuore dei ragazzi, ma anche della qualità di gioco sia in attacco che in difesa. Sicuramente abbiamo avuto le occasioni più importanti, ma alla fine sappiamo che nel calcio quello non fa la differenza, quello che fa la differenza è quanti gol fai. Quindi molto delusi perché volevamo passare il turno e perché sentivamo che eravamo davvero in partita e adesso dobbiamo trasformare quell'energia in energia positiva per prenderla contro il Pisa con più forza lunedì. E su Ondrejka e Oristani ovviamente sono aspetti molto positivi, perché alla fine ci danno delle caratteristiche, ci danno delle opportunità anche in attacco per avere più versatilità e secondo me sarà un aspetto anche importante per le prossime settimane.
Mister, eccomi, Vittorio Rotolo, Gazzetta di Parma, buonasera. Anche nel secondo tempo comunque abbiamo visto un Parma propositivo, ci sono state quelle due occasioni per Lovic. Le chiedo intanto un'impressione anche su queste occasioni che evidentemente acuiscono il rammarico, e la seconda invece che le chiedo è se Estevez al centro della difesa può essere un'opzione valida.
Può essere una opzione, per quello l'abbiamo scelto in una partita così importante, legata alla seconda questione. E legata alla prima, sì, come ho detto, secondo me abbiamo fatto tante cose positive in attacco e in difesa, quello ci ha permesso di non subire tante occasioni chiare. In realtà è vero che il Bologna ha avuto un po' più di vari centro alto, ha avuto più la palla vicino alla nostra porta, ma non creando così tante occasioni di pericolo. Invece noi abbiamo sfruttato gli spazi quando potevamo e non siamo riusciti quindi a concretizzare, e quindi alla fine il risultato non è quello che volevamo.
Mister, posso chiederle anche un giudizio, visto che erano le novità del giorno in formazione, su Trabucchi, Cremaschi e Guaita?
Guaita ci ha dato la capacità di leggere la partita nei momenti giusti, anche ha aiutato tantissimo la linea difensiva quando era in situazioni dove il Bologna sicuramente era vicino, anche ha fatto parate di livello, e non è semplice quello che ha fatto dopo essere fermo per così tanto. Trabucchi nel suo esordio farlo contro un avversario del genere è molto difficile. Lui è stato a un ottimo livello, sempre aiutando tanto, soprattutto in quella fascia che era difficile con Rowe, quindi con tanto merito quello che ha fatto oggi in partita. E Kremaski anche, Kremaski che ha dato tutto in attacco, in difesa, avendo la capacità anche di arrivare di seconda linea quando attaccavamo, facendo tantissimo lavoro difensivo. E quindi contento della partita di tutti e tre, ma direi di tutto il collettivo, perché tutti hanno fatto un lavoro incredibile, hanno fatto una prestazione veramente di squadra e per quello ci dispiace non avere il risultato che volevamo.
Quindi mister, la reazione dopo la partita con l'Udinese che si aspettava ragionevolmente c'è stata?
Sì, secondo me è stata una prestazione ottima e adesso questo ci deve dar forza per la partita di Pisa.
Altre domande?
Speriamo insomma che questo dia forza per la partita di Pisa. Noi invece andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo proprio con Pisa per avere le ultime sui nerazzurri.
Palla in tribuna.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi, ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci di nuovo insieme dopo aver sentito le parole di Carlos Cuesta sulla partita di ieri con il Bologna. Adesso ci proiettiamo verso quella che sarà la sfida più importante, con tutto il rispetto per la partita di ieri, ma è più importante, importantissima per le sorti dei crociati, quella di lunedì all'Arena Garibaldi alle 15. Ricordo ancora, ci collegheremo in diretta qui su Radio Parma per la Radio Cronaca esclusiva integrale alle 14.45, ma adesso sentiamo come sta il Pisa e lo facciamo con il giornalista collaboratore, fra le altre, di Radio Sportiva, sa tutto del Pisa, Michele Bufalino. Ciao Michele!
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere con noi. Allora, dici subito, ma che Pisa dobbiamo aspettarci? Perché è una squadra che, così messa un po' da tutti gli addetti ai lavori come vittima sacrificale in estate, in realtà insomma sta dando filo da torcere a molti.
Sì, effettivamente è stata una stagione un po' particolare. Intanto vi dico che ho un po' di ritorno in cuffia.
Ok, adesso vediamo di sistemarlo. Hai fatto bene a segnalarcelo.
Ok.
Adesso, va un po' meglio? Va un po' meglio adesso, facci sapere.
Proviamo? No, ancora mi ritorna la voce, però facciamo lo stesso, senza problemi.
Ti ringrazio Michele.
Dicevo, è un Pisa che questa stagione l'ha cominciata con qualche, sicuramente anche problema, nel senso che inizialmente era andato via Inzaghi, poi c'erano state delle calciomercato, insomma, che ha visto anche alcuni giocatori infortunarsi in maniera importante, penso a Stanks che tornerà a febbraio, fine gennaio. E non solo, infortuni lunghi, la recatura di Esteves, adesso si è fatto male Quadrato che da un po' e non sarà della partita contro il Parma, sono in recupero questa settimana alcuni giocatori che rimangono in dubbio per il primo minuto e probabilmente andranno in panchina. È stato però un campionato in cui Gilardino ha raccolto questa pesante eredità di Inzaghi e ha fatto scuola ai propri giocatori, inculcando una mentalità importante, giocatori che hanno anche fatto dei bei risultati contro squadre di alta fascia. È un Pisa che non ha mai subito in nessuna partita, a parte forse quella di Bologna finita 4-0, poi per il resto nessuna partita il Pisa ha demeritato, anzi ha rischiato a più riprese di fare grossi risultati. Mi riferisco alla Roma sconfitta di misura, l'Atalanta pareggio a Milano con il Milan, con la Lazio, insomma tante partite nel quale il Pisa avrebbe potuto meritare anche più di un successo contro squadre di alta fascia.
Ci parli di questo Piccinini, era stato nei giorni del Parma, adesso sta giocando, lui è reggiano di Scandiano, tra l'altro quindi qui un nostro vicino, insomma lo si conosceva poco, almeno noi, e vedo che sta avendo minutaggio.
Sì, Piccinini è quel tipo di giocatore che ha sorpreso tutti gli allenatori che si sono approcciati a lui, perché arrivò al Pisa dalla Serie D, fu lanciato in Serie B da Luca D'Angelo, che però non gli ha dato tanto minutaggio. Perciò col tempo ha fatto un altro po' di gavetta in Serie C, fin quando 2 anni fa Aquilani non lo ha messo in pianta stabile in prima squadra. Da lì Piccinini si è ritagliato un po' di spazio, ma diciamoci la verità, con Inzaghi lo scorso anno è diventato il gregario perfetto, il pretoriano perfetto.
Sì.
E ha fatto una stagione eccezionale, ovviamente con un po' più di precisione sarebbe dovuto arrivare addirittura in doppia cifra in campionato, e il Pisa si è convinto a portarlo anche in Serie A. Dopo due mesi e mezzo di, chiamiamolo, adattamento alla Serie A, adesso ha iniziato a scalzare anche alcuni giocatori molto più importanti di lui, ed è uno di quelli che si candidano prepotentemente per una maglia titolare contro il Parma, tra l'altro.
Che ambiente troverà il Parma? Insomma, l'Arena Garibaldi, stadio che conosciamo, caldo, tifoseria del Pisa sempre molto presente, molto focosa, e immagino che insomma questa sia vista come una partita col circolino rosso. Secondo te qui qualcuno di noi firmerebbe per il pari? Lì non so come ci si approccia a questa sfida.
Ma credo che il Pisa cercherà proprio la vittoria, perché per vari motivi, la situazione del Pisa vede un calendario in cui dovrà fare 4 scontri diretti nelle prossime 5 partite.
Ah, ecco.
27 dicembre c'è la Juventus, però ci sarà il Parma, il Lecce, il Cagliari e il Genoa,
sì,
la prima di gennaio.
Fase importante.
Fase importante, e il Pisa dovrà fare punti, perché soprattutto in queste prime 2 partite, perché poi Nzola partirà per la Coppa d'Africa, quindi sarà fuori almeno un mese, e questo inciderà sicuramente. In più c'è anche il rischio che anche Akin Sammiro venga convocato dalla Nigeria, ed è uno dei giocatori migliori di questa prima parte di stagione. Perciò le prossime 2 partite contro il Parma e contro il Lecce, il Pisa proverà l'all-in, secondo me. Al netto che poi Girardino si schiererà, credo, anche un po' a specchio col gioco di questa, e potrebbe anche arrivare o essere una di quelle partite magari un po' da 0-0, però io penso che Pisa rischierà un po' di più questa volta per provare a portare a casa il risultato.
Sì, tra l'altro ricordo in una partita di, credo, 2 o 3 anni fa, proprio fu uno 0-0 con Martin Turk in porta Pisa, sempre situazione precaria in termini di portieri. Ci chiede, a proposito di portieri, un nostro radioascoltatore se Semper tornerà e se De Non è ancora infortunato.
Allora, Semper ha recuperato dal suo virus influenzale, quindi sarà sicuramente della partita. C'è, ora lo dico io in realtà, perché nell'ultima gara con l'Inter Scuffetta ha fatto molto bene, specialmente coi piedi, che è uno dei punti dolenti di Semper. Quindi ora secondo me non è stato molto valutabile tra i pali Scuffetta, quindi Gilardino o proverà a confermare il portiere che ora ha fatto riserva per vedere l'affidabilità tra i pali, oppure rilancerà tranquillamente Semper dal primo minuto. Però comunque i portieri sono abbastanza affidabili. Su De Non si è allenato anche lui a metà tra gruppo e a parte, quindi io credo che sicuramente sarà tra i convocati, dubito che però sarà tra titolare nella gara col Parma.
E poi chiudiamo con un altro messaggio, questo c'è Davidone, il nostro ascoltatore, ce li avrà il fantacalcio. Albiol titolare o Calabresi?
Io direi Calabresi.
Okay.
Se dovessi scommettere 2 euro, punterei su Calabresi titolare.
Michele Buffalino, gentilissimo e assolutamente esaustivo. Grazie mille, buon lavoro. Ciao Michele.
A voi, buon lavoro.
Grazie, grazie Michele. C'è un altro messaggio. Allora, nell'incertezza della lotta per la salvezza, una sola certezza, il portiere determinante. Lecce Cagliari con Scavone e Caprile, no, Falcone, qui sempre il T9. Falcone e Caprile si salveranno, ma il Parma purtroppo nel ruolo non è ben coperto. Sarà dura, ma poi vediamo se si salveranno. Comunque ottimi portieri, veramente, davvero. Falcone e Caprile, ottimo. Ah no, lui sta guardando, Davide sta guardando le formazioni sulla rosa. No, lo so che anche tu sei un po', hai un po' il virus del fantacalcio, a proposito del virus di Semper. Abbiamo sforato di 30 secondi, ci perdonerà Simonetta Collini, era l'ultima puntata settimanale. Allora, ci vediamo lunedì, ci sentiamo meglio qui su Radio Parma dalle 14.45 con Alberto Rugolotto. Poi dalle 17 alle 18 c'è diretta live su TV Parma e poi dalle 21 alle 22.30 c'è Bar Sport. Insomma, se non sapete cosa fare per l'Immacolata dal pomeriggio sera, la passate con noi. Ciao a tutti e buon weekend!